Startup Swiss, un viaggio tra le aziende svizzere con Davide Gagliardi.
Con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
Buon pomeriggio, oggi sono nel sud della Svizzera, in Ticino, a Balerna, dove ha sede la Chicco d'Oro. Era il 1949 quando Rino e Renata Val San Giacomo fondano l'azienda. Ai tempi ancora una piccola attività di torrefazione in ambito proprio locale. Ma come spesso accade, come spesso scopriamo anche qui a Top Swiss, le intuizioni, le giuste strategie, il tanto lavoro anche nel giro di anni, l'azienda poi si espande, entra nella grande distribuzione, non solo aumentano i prodotti offerti, ma nascono anche filiali in Europa e anche oltreoceano. Il caffè da qui, da Balerna, parte poi per tutto il mondo ogni giorno, diversi quintali di caffè escono da qui. Io sono ancora qui fuori e proprio qui nei pressi dell'entrata si sente quel profumino di caffè, proprio come quando si apre il pacchetto nuovo di caffè e ti esce quell'aroma che già ti fa venire voglia di berlo. Chissà all'interno cosa scopriremo. Adesso il tempo di una canzone, intanto entro nello stabilimento per sapere di più sulla storia dell'azienda, della famiglia, ma anche per vedere quali sono le fasi e i procedimenti che trasformano i chicchi di caffè crudo al chicco come magari è conosciuto dalla maggior parte delle persone. All'inizio è un colore chiaro prima di essere lavorato, diventare invece marrone più scuro. Tra l'altro avevo letto anche una statistica in cui si diceva che in media in Svizzera vengono consumate 3 tazze di caffè al giorno, quindi una bevanda molto diffusa, ma forse non tutti ancora sanno come nasce il caffè, come si lavora il chicco di caffè prima di finire nelle macchinette o nelle caffettiere. Allora ecco qua le scale, là dentro vedo già una caffettiera gigante che penso faccia parte del museo. A fra pochissimo.
Top Swiss.
Io adesso sono dentro, siamo proprio in una parte già del museo, ci sono tantissime vetrinette con tantissimi tipi di, mi sembrano caffettiere, bellissima quella là, sarà alta un 40-50 centimetri, c'è un cuore gigante, anche questo fa parte un po' dei loghi, insomma credo della storia, e la cosa particolare è che in questo punto sento meno quel profumino di caffè che ho sentito prima là fuori. Qui con me c'è Carolina Valsangiacomo, che è membro del consiglio di amministrazione, anche della proprietà. Infatti il nome già ce lo dice, Val San Giacomo, il nonno era quel Rino di cui ho parlato prima. Buongiorno Carolina.
Buongiorno.
Allora, iniziamo prima di parlare della storia dell'azienda, dalla sua storia.
Allora, io arrivo 10 anni fa circa, dopo diversi studi vicini e lontani. Sono entrata occupandomi, cominciando con qualità e sicurezza alimentare, con un signore che ci seguiva già. Poi ad oggi abbiamo una responsabile molto brava che si occupa lei di questo e ha studiato soprattutto questo, perché ad oggi siamo ad un livello che necessitiamo di una persona all'interno che sia al top su questi argomenti. E diciamo che io ogni 2 anni cambio un po' ruolo, nel senso che negli ultimi 2, con la sostenibilità che è sempre più importante, più che altro va anche comunicata, cosa che noi spesso teniamo le informazioni per noi e invece va detto e vanno fatte più cose, diciamo, scritte, mi sono occupata di questo argomento, perché poi spesso succede che io mi occupo delle cose che gli altri non si occupano perché non hanno tempo. Oltre a questo, anche marketing insieme a altre persone all'interno dell'azienda sulla, diciamo, immagine dell'azienda e decisioni di marketing e altre, allora, cose qua e là.
Le che scopriremo nel corso di questa visita. Allora, era il 1949. Come arrivò Rino e Val San Giacomo con Renata Val San Giacomo all'idea di aprire una realtà del caffè? Vedo che sta già guardando un'altra signora che è qui, che è Doriana Val San Giacomo, che è la responsabile delle finanze tra le varie attività che ricopre in azienda. Buongiorno.
Buongiorno, sì, io sono entrata in azienda Chicco d'Oro nel 1968. Per cui sono parecchi anni e sinceramente devo dire che ho visto proprio tutta l'azienda svilupparsi dalla parte più piccola, se vogliamo, che a quel momento venivano forniti solo i negozi qui vicino alla frontiera, adesso questo sviluppo molto importante.
Con caffè che parte in tutto il mondo. Doriana, lo dico per chiarire un po' l'albero genealogico, con Cornelio Val San Giacomo sono anche i genitori di Carolina e di Susanna, anche perché questo proprio ci fa capire quanto questo aspetto di azienda di famiglia è presente ancora oggi. Tra l'altro voglio già chiedere, Doriana, in un'azienda che adesso esporta in tutto il mondo, come si fa a mantenere questo aspetto familiare comunque?
Difficile non è difficile, perché l'importante è andare d'accordo tutti assieme, prima come famiglia e poi anche con i collaboratori che abbiamo e che siamo veramente fortunati di poter avere.
Allora, facciamo un passo indietro, appunto, come dicevo, quel 1949. Come mai un certo Rino Val San Giacomo, anche lì la moglie Renata, arriva all'idea di aprire una bottega a Balerna che sarebbe poi diventata la Chicco d'Oro di oggi?
Sinceramente loro l'avevano, era forse il momento d'inizio anche dei prodotti, e sapendo che signor Rino Val San Giacomo, ma a mia volta era mio suocero anche se non l'ho conosciuto, lavorava già in una torrefazione di caffè, si è messo in proprio con la moglie e hanno torrefatto il primo momento a Balerna, poi sono andati a Chiasso e alla fine sono ritornati ancora a Balerna. Il caffè effettivamente aveva il nome di Rino, tanto è vero, si chiamava Caffè Rino. Poi nel 58 hanno cambiato il nome, è stato, penso, senz'altro un momento non facile, con il nome di Chicco d'Oro.
Anche qui si sa, magari a livello vostro di famiglia, perché proprio Chicco d'Oro? C'è un qualche aneddoto? Perché da Rino a Chicco ne passa di strada.
Allora, da quello che ci hanno raccontato, praticamente Chicco normale, Chicco di caffè. Oro, avendo appunto il signor Rino un fratello che lavorava nell'oreficeria, hanno pensato di fare Chicco d'Oro creando il caffè il grano di caffè in oro che viene poi ancora tuttora omaggiato ai nostri clienti dopo una raccolta punti.
Grazie mille Doriana, magari ci vediamo dopo ancora, anzi io vorrei veramente, lo lancio qua adesso senza dirglielo prima, spero di incontrare anche il signor Cornelio prima della fine. Mi hanno detto tra i corridoi che è un po' restio lui a parlare. Perché dice sì anche lei? Lei lo conosce bene, perché è restio allora?
Lo conosco bene, sì, dopo 50 anni oltre di matrimonio lo conosco bene, lui è piuttosto restio.
Mi dica che Top Swiss però non si blocca davanti a nulla, obiettivo prima della fine della puntata è sentir parlare Cornelio Val San Giacomo, nonché, ricordiamo, figlio di Rino Val San Giacomo e di Renata, eccetera. Torno un attimo da Carolina Val San Giacomo, allora abbiamo detto Rino e Renata, Cornelio e Doriana, adesso Susanna e Carolina. E nelle ditte che sto visitando a Top Swiss non è sempre scontato il passaggio, no? Scoperto di generazione in generazione. Nel vostro caso com'è andata?
Sicuramente le idee quando hai 20 anni sono tantissime. Poi gli studi che ho fatto, io sono stata anche in America un periodo e ancora ad oggi penso che vorrei essere là, ma un po' anche no, quindi sono molto felice ad oggi di essere qua e poter lavorare con i miei genitori. Però è una decina d'anni che si cerca di cambiare delle cose, le si cambia insieme, però non possiamo dire che il passaggio è già avvenuto, perché loro sono ancora qui tutti i giorni e è un po' un lavorare insieme. Quindi delle decisioni grosse che eventualmente andrebbero prese in futuro, al momento ancora no. Diciamo che io alla mia entrata ero un po' insistente su alcuni argomenti, poi capisci che ci vuole del tempo per cambiarli, oppure ci vuole il momento dove proprio chi è sopra dice ok, io adesso basta, finisco. Però nella nostra famiglia non è ancora attualmente il caso e va bene così.
Allora adesso è il tempo di ascoltare una canzone, ci spostiamo nella parte dove spero di sentire ancora quel profumino, cioè la parte proprio all'interno dello stabilimento. Mi piace già questo aspetto davvero che ho visto, sia prima che adesso durante la chiacchierata, di famiglie, di simpatia anche tra di voi, e lo noto quasi sempre nelle aziende che sto visitando, e questo poi si riproduce anche sui successi dell'azienda, cioè non solo lavoro ma anche la sensazione che c'è interiore. Allora andiamo di là, vero? Usciamo dal museo, andiamo da quella parte, il tempo di una canzone, a fra poco.
Non ti trucchi e sei più bella, le mani stanche e sei più bella. Con le ginocchia sotto il mento, fuori piove a dirotto, qualcosa dentro ti si è rotto e sei più bella. Sovrappensiero, tutto si ferma, ti vesti in fretta e sei più bella. E dentro hai una confusione, hai messo tutto in discussione, sorridi e non ti importa niente, niente. Sei un'emozione, ti cambia anche il nome. Bella per te, per te, per te, tu fatti bella per te, per te, per te. Passano inverni e sei più bella, e finalmente ti lasci andare, apri le braccia. Ti rivedrai dentro una foto, perdonerai il tempo passato e finalmente ammetterai che sei più bella. Sei un'emozione, ti cambia anche il nome. Tu dalle ragione, tu dalle ragione. Se anche il cuore richiede attenzione, tu fatti del bene, tu fatti bella. Fatti bella per te, per te, per te. E sei più bella quando sei davvero tu. E sei più bella quando non ci pensi più. più bella per te, per te. Per te, per te. Tu fatti bella per te.
Top Swiss, aziende svizzere sotto i riflettori.
Nel frattempo siamo arrivati in una parte dei magazzini dove ci sono qui tantissime palette con dei sacchi marroncini, juta, che contengono la materia prima. Qua ce ne saranno circa 2000, mi hanno detto, ma non è l'unica parte dove ci sono i sacchi di caffè che arriva. Adesso ce lo racconta Vittorio Maspoli, responsabile vendite, anche lui parte della direzione di Chicco d'Oro. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a lei.
Da dove arrivano per esempio i sacchi che ci attorniano? Io mi sento piccolissimo vicino a queste montagne di sacchi.
Sì, in effetti appunto diciamo che lo stock di caffè crudo è sempre abbastanza impressionante, soprattutto per chi non ha l'abitudine diciamo a vedere queste montagne, esatto, di sacchi. Da dove arrivano? Guardi, in realtà il caffè comunque è un prodotto che viene coltivato a livello mondiale, sono in effetti un'ottantina di paesi nel mondo che coltivano caffè, prevalentemente sulla fascia equatoriale. Chiaramente noi non riceviamo il caffè da tutti questi paesi, abbiamo evidentemente una selezione di paesi, però appunto arrivano da diverse nazioni, ecco, come per esempio Sud e Centro America, Asia, e quindi ecco un po' da tutto il mondo.
Allora, questi sono sacchetti chiusi, poi vedremo cosa succede al caffè crudo che c'è dentro prima di diventare il chicco che si conosce. Però stavo pensando, se io a casa faccio una marmellata, no? Prendo delle albicocche, faccio il procedimento e ho la marmellata. Se le albicocche non sono così buone, la marmellata sarà diversa da quella fatta magari l'anno precedente con delle albicocche molto buone. Qua come fate a sapere che il caffè comunque avrà sempre la stessa qualità?
Beh, allora di base ovviamente per avere una qualità finale ottima bisogna partire da una materia prima ottima. In questo senso cerchiamo veramente di selezionare solamente il meglio per proporre e produrre e poter offrire ai nostri clienti un prodotto di alta qualità. Qualità e tempo ovviamente sono due concetti che nel mondo del caffè non sono sempre così facili da far andare d'accordo, ed è per questo che noi lavoriamo con delle miscele. Di conseguenza appunto misceliamo diverse provenienze, diverse origini, in modo da far sì che malgrado nel tempo ci possano essere determinati cambiamenti, e per le materie prime questi cambiamenti sono prevalentemente dei cambiamenti legati alla natura, quindi dei cambiamenti ambientali, il nostro consumatore possa comunque gustare in tazza sempre il medesimo gusto Chicco d'Oro e sempre la medesima qualità che proviamo a, diciamo, ad offrire sempre eccellente.
Immagino che queste miscele siano la parte che spesso trovo nelle aziende, soprattutto quelle di produzione alimentare, il segreto, no? La famosa ricetta segreta, o no? O si può dire... No, già fanno no anche Carolina Valsan Giacomo.
No, non si può dire, ma è anche giusto così, voglio dire, fa comunque parte del così del fascino, no? Anche di
strategia, anche
dell'azienda, e ovviamente anche della strategia, se vogliamo vederla più dal punto di vista commerciale. Però penso che chiaramente parte tutto da lì, parte da un'esperienza comunque lunga più di 75 anni, e quindi ecco, fa parte di uno dei valori fondamentali dell'azienda.
Con noi c'è ancora, sempre ci seguirà per tutto il giro, Carolina Valsan Giacomo, ricordo membro consiglio di amministrazione, abbiamo sentito anche all'inizio, che appunto voleva aggiungere qualcosa proprio su questo fatto della ricetta segreta forse, e io fino alla fine insisterò di svelare qualcosa.
No, niente ricette segrete, le teniamo per noi, però volevo aggiungere che la materia prima quando arriva vengono assaggiati tutti i lotti singolarmente, in modo da verificare la qualità, che quello che abbiamo comprato è effettivamente quello che abbiamo ricevuto, e in modo che se ci sono delle piccole differenze si possano poi miscelare, in modo che la ricetta sia sempre costante, ecco, delle diverse miscele che noi abbiamo, perché comunque le miscele sono diverse, quindi è importante. Abbiamo un team di persone che settimanalmente ci si trova e assaggiamo sia i lotti singoli che a spot varie nostre miscele.
In che senso assaggiamo? Perché non si può fare il caffè dai chicchi crudi?
Assaggiamo nel senso che vengono prima torrefatti, quindi lotti singoli oppure appunto le nostre miscele a pacchetto, e poi viene estratto come se lo bevessimo al bar. Questo è il nostro metodo di assaggio.
Infatti di torrefazione e di controllo qualità prima di partire con la produzione. Infatti poco fa dicevo a Vittorio Maspoli: ma non posso vedere cosa c'è nei sacchi, sicuramente non me li apre. Invece lui è riuscito a prelevare dei chicchi crudi che mi ha messo qua. Sembrano dei... beh, io li vedo come sassolini. Ah, beh, al centro c'è comunque la striatura famosa del chicco, non l'avevo riconosciuto, ma visto da dietro è come un sassolino, è un marroncino chiaro. Prima di tutto, eccolo qua, quell'attrezzo, Vittorio Maspoli. Che cos'era? Cosa ha fatto per avere questa manciata di chicchi crudi da verificare?
Allora, è anche uno dei motivi per cui noi acquistiamo il caffè in sacchi, perché ci sono anche altri metodi, ma abbiamo così la possibilità di prelevare campioni da sacchi diversi in modo da verificare se il lotto nella sua completezza è effettivamente conforme a livello qualitativo, che non significa solamente dal punto di vista gustativo, quindi organolettico, ma anche proprio alla vista, evidentemente considerando diversi criteri che abbiamo un po' nella nostra scaletta di giudizio per quanto concerne i lotti di caffè che riceviamo.
Per esempio qua io ho detto un marroncino, ma voi da un punto di vista di analisi com'è messo questo lotto? Eccoli qua in mano, glieli metto proprio vicini, sia a Vittorio che Carolina, come lo vedete?
Qui già appunto, essendo la vasca di un colore azzurro, il colore poi del chicco crudo risulta un po' ingannevole già se lo prendi in mano come stai facendo, ecco, cambia già. Io questo lo vedo assolutamente verde oliva.
Che è giusto, quindi?
È giusto, è uno dei delle possibilità, ecco, ce ne sono varie: tonalità di verde, tonalità di marrone, tonalità di beige, tonalità di grigio, quindi queste sono un po' le varianti che possono anche essere combinate. In questo caso lo vedo assolutamente verde oliva.
Benissimo, se lo annuso chiaramente non sento nessun profumo, ed è anche questo corretto.
Si sente un profumo di materia prima naturale, c'è un profumo quasi di erbaceo, però non ha niente a che vedere con il chicco poi torrefatto.
Bellissimo, è vero che io prima ne ho messi vicino al naso due, adesso metto tutto il vassoietto, sembra proprio fieno, sembra quasi.
Sì, esatto. Poi cambierà radicalmente, insomma.
Andremo a vedere come, anzi adesso il tempo ancora di una canzone, intanto ci spostiamo proprio da quella parte per vedere come avviene la tostatura e come quindi si procede nella lavorazione del caffè. Tra l'altro, se non lo fate ancora, seguite il profilo di Instagram di Rete 1, perché Marco sta facendo delle riprese, così potrete vedere con gli occhi quello che noi vi raccontiamo a voce. Il profilo è RSI Rete 1.
Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Eo. Solo te veo, solo te deseo. Eo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo.
Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada, sigo. Dime, Sofía.
Ecco, qua siamo entrati nella parte di torrefazione, ci sono le tostatrici che sono alte forse un 15-16 metri, di colore bianco, è molto rumoroso, infatti fra poco ci spostiamo in un angolo un po' più tranquillo, sembrano quasi come degli imbuti molto alti, mi hanno ricordato un po' quei che si vedono ogni tanto per strada da dove esce il cemento, ecco, per capire, per dare un'idea di questo tipo, saranno, io ne ho viste 4, 5, 6, adesso non so se sono gli stessi macchinari, lo chiedo infatti ai padroni di casa che mi stanno accompagnando, Vittorio Maspoli, Carolina Vassan Giacomo, abbiamo detto prima ci davamo del tu e quindi continuiamo a darcelo. Allora Vittorio, io le ho paragonate a queste betoniere, insomma, invece un po' più tecnicamente cosa sono queste tostatrici?
Banalmente possono essere definite come dei forni, perché di base la torrefazione non è altro, semplificando parecchio, non è altro che una cottura. Quindi noi qui, quindi una lavorazione molto importante, per non dire, diciamo, un passo essenziale nel percorso che il caffè fa all'interno del nostro stabilimento, cuociamo il caffè a delle temperature ben precise, con delle curve di tostatura ben definite.
Qui la temperatura si può dire, non è parte di quei segreti di cui parlavamo prima?
Ma no, si può dire, diciamo che c'è un range di temperatura che parte dai 180 fino ad arrivare ai 260 gradi, chiaramente è un range di temperatura, come dicevo, che si sviluppa sotto forma di curva per ottenere una tostatura equilibrata sia all'esterno ma anche all'interno del chicco, quindi senza rischiare di bruciarne l'esterno lasciando crudo l'interno o comunque avendo degli scompensi a livello di tostatura, quindi una tostatura molto controllata, molto omogenea, anche perché è una delle chiavi poi del risultato finale in tazza.
Abbiamo sentito prima, no, che ci sono diversi tipi di piante da caffè e quindi anche di caffè crudo. Carolina Vassan Giacomo, c'è qualche altro accorgimento in base al tipo di caffè che si deve fare?
Materia prima, miscelazione, tempo, temperatura, e se c'è qualcosa da aggiungere io lascerei parlare il nostro torrefattore storico Antonio, vediamo se ti dice qualcosa in più.
Allora, da quanti anni è qua lei alla Chicco d'Oro?
Dal 96.
E in cosa consiste il lavoro? Perché io là ho visto i macchinari, li abbiamo sentiti molto rumorosi, mentre lei è qua in un ufficio con dei computer davanti, è una situazione apparentemente un po' più tranquilla. Cosa deve fare invece da questo ufficio con delle vetrate che permettono di vedere le tostatrici?
Beh, anche con gli anni è cambiato tutto, adesso è gestito tutto da più o meno da informatica, e prima era più manuale. Comunque il nostro lavoro è seguire tutta la procedura, sia della miscelazione alla tostatura, alle curve, al controllo delle curve, del colore.
Però per esempio vedo tantissimi colori su questi schermi, grigio, verde, marroncino, ci sono, beh, io non so leggerli perché è davvero complicato. Antonio, cos'è che potrebbe andare storto? C'è quella cosa che la farebbe reagire e dire ecco, qui c'è qualcosa, bisogna fermare tutto.
Le cose più importanti sono proprio le macchine tostatrici. Per il resto dell'impianto si può intervenire sempre, ma che tiene sempre più d'occhio sono proprio, perché lavoriamo con delle temperature alte, dei tempi
che non bruci magari il chicco. Cioè, è già capitato in tutti questi anni che sia bruciato troppo e bisognava buttare via il lavoro?
Sì.
Adesso forse meno, vero? Grazie Antonio e buon lavoro ancora. Vittorio Maspoli, meno magari capita con anche un controllo informatico.
Diciamo che l'aiuto della tecnologia in questo senso sicuramente ha un po' facilitato ovviamente il lavoro e ridotto il rischio. Una volta pensiamo che comunque l'indicatore era l'occhio del torrefattore, quindi il grado di colorazione era veramente determinato ed era responsabilità della persona. Oggi è ancora così, ma chiaramente fortunatamente la tecnologia è venuta un po' in aiuto anche sotto certi aspetti.
A proposito di tecnologia, l'abbiamo visto all'entrata, il primissimo macchinario di tostatura della azienda, ancora quella piccola bottega fondata da Rino e Renata Valsangiacomo nel 1949. In questi anni qual è stato, chiedo a Carolina Valsangiacomo, il cambiamento rivoluzionario nella torrefazione?
Sì, infatti prima quando parlava Antonio, essendo che lui è qui da noi da diversi anni, come tante persone soprattutto in produzione ma non solo, anche in ufficio, è evidente che dal 2017 abbiamo questo nuovo impianto che vedete, super moderno e super performante. Anche loro si sono dovuti abituare quindi a passare da macchine comunque aperte, dove effettivamente la materia veniva toccata con mano e l'occhio era quello che giudicava più di tutte, a questo cambiamento molto tecnologico, e quindi fare in modo che la tecnologia diventi amica, quindi anche accettare questa differenza non è mentalmente evidente. Ad oggi ci siamo, però ecco, chi è qui da tanto tempo ogni tanto pensa anche alle cose buone del passato e quello che dava l'artigianalità in questo senso e le macchine vecchie. Quindi c'è un avanzamento, ma non si dimentica il passato, insomma.
Finora di chicchi tostati non ne ho visti, vorrei vederli. È possibile intravedere qualcosa in queste tostatrici? Mi fa segno di sì, allora direi mandiamo una canzone, perché lì è molto rumoroso, quindi io vado a vederli. Marco filmerà questi chicchi che stanno venendo tostati, lo si potrà vedere sul profilo Instagram. Andiamo da questa parte? Grazie, allora grazie Antonio, ancora buon lavoro di qua. Andiamo, è da questa parte, vero? Perfetto. Ah, là vedo un oblò, è un oblò che si può aprire?
Sì, esatto.
Allora, bene, andiamo.
Mi sveglio ed è passata solo un'ora. Non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona. E forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica. Mi sento scossa, ah, ma quanto male fa. Come morire, ma non capita.
sinceramente.
Top Swiss.
Qui siamo arrivati nel reparto imballaggio, ci siamo posizionati proprio a pochissimi metri da una macchina confezionatrice che in questo istante è ferma, non tanto perché ci siamo nel momento pausa, ma per un motivo ben preciso. Guardiamo infatti Vittorio Maspoli già là in fondo, vedo una bobina doratissima che gira lentamente, ma perché è ferma in questo istante?
Ma semplicemente perché abbiamo un cambio prodotto, quindi ci sono diciamo degli accorgimenti che vanno modificati, come per esempio la bobina dell'imballaggio che deve riferirsi evidentemente al prodotto specifico. Quindi ecco, questo è il motivo per cui abbiamo un attimino di stallo sulla macchina, che però altrimenti è perfettamente funzionante.
Più o meno quanti pacchetti? Questi mi sembra che sono quelli che stanno uscendo da 250 grammi, tradizionale mi sembra la miscela tradizionale vostra. Quanti ne riesce a confezionare più o meno in un'ora o in un giorno?
Ma diciamo che sulla giornata lavorativa parliamo di circa 30.000 pacchetti.
Prima abbiamo detto che in queste grandi tostatrici ci sono anche per esempio dei colorimetri, quindi delle, io le chiamo così semplicemente, fotocellule per riconoscere comunque il colore, viene controllata la temperatura, c'è comunque l'occhio umano e l'esperienza di Antonio, come dicevamo, che controlla, ma il controllo qualità alla fine, cioè prima che il pacchetto parta, come avviene?
Abbiamo dei prelevamenti in linea che vengono fatti giornalmente o più volte al giorno, in modo appunto da poter testare immediatamente l'effettiva qualità dell'articolo che stiamo producendo. Abbiamo molteplici controlli di qualità sul chicco crudo, quindi ancora prima della tostatura, addirittura con una macchina innovativa che analizza i chicchi con dei fasci laser, quindi che li analizza singolarmente per carpirne dimensione, colore e forma e escludere quelli che non sono conformi a quella determinata origine. E il medesimo controllo ce l'abbiamo anche sul chicco tostato, quindi veramente siamo ad un livello molto molto alto, il che ci permette di avere veramente pochissimi reclami paragonati ovviamente al volume di merce che produciamo.
Facciamo intanto un paio di passi da quella parte che è un po' più tranquilla la situazione, intanto qui eccoli che hanno ripreso a scorrere su questo piccolo in realtà nastro trasportatore i pacchettini. Carolina Val San Giacomo, a proposito di controllo qualità, come avviene invece a livello di ristoranti e bar? Perché se uno in qualsiasi luogo della Svizzera trova un caffè nel bar che è il vostro, si aspetta la medesima qualità.
Allora, come prima cosa, il cliente ha la possibilità di scegliere la miscela, dal momento che noi nel settore Horeca abbiamo diversi tipi di miscela, quindi rispetto al proprio gusto. Abbiamo i nostri rappresentanti di zona, quindi in Ticino come anche in Svizzera romanda e Svizzera tedesca, che accompagna il cliente in questo senso, oltre anche a meccanici, quindi che sistemano la macchina rispetto alla miscela. Noi siamo sempre molto aperti a eventuali reclami che possiamo ricevere dal cliente, quindi li prendiamo sempre molto seriamente. Un'altra cosa che da dire, lasciare andare poi avanti Vittorio, che la macchina, diciamo la qualità in tazza, non dipende unicamente dalla marca di caffè che si è scelto, ma proprio anche dall'operatore, ovvero barista o ristoratore, come mantiene la macchina, come fa il caffè. Però ecco, passerei
la famosa pressione anche della macchina. Intanto, mentre me lo racconta, ci spostiamo perché i rumori qua sono alti. Allora, Vittorio Maspoli.
Una cosa comunque molto importante da non sottovalutare e che va un po' nella direzione di quello che tu dicevi prima è che la produzione comunque viene fatta interamente a Balerna.
Per tutto il mondo, ricordiamo, tutti i pacchetti che vanno nel mondo escono da qua.
Escono da qui. E quindi questo sembra banale, ma è veramente una delle più importanti certificazioni di qualità che possiamo offrire, perché possiamo controllare giornalmente il processo produttivo dalla A alla Z.
Quindi le sedi che ci sono all'estero, proprio col marchio Chicco d'Oro, non tostano, ma cosa fanno? Distribuiscono, immagino.
Commercializzano il prodotto, sono delle filiali commerciali di riferimento, le quali appunto ricevono da noi il prodotto e vanno poi a commercializzarlo, a ridistribuirlo nei vari mercati di riferimento.
Ci sono tantissime tipologie, tra quello in grani, tra quello macinato, quello per i bar, quello per la moka, eccetera, cioè le capsule, così. C'è ancora margine per delle novità?
Sicuramente margine ce n'è, anche perché la gente comunque negli anni, grazie anche all'evoluzione dei mezzi di informazione, ha acquisito anche una cultura del caffè molto importante. Abbiamo appunto un esempio che ci tocca da vicino ed è parzialmente anche legato un po' a quello che abbiamo vissuto durante il Covid, che ha fatto sì che le abitudini del consumatore, parlo prevalentemente della Svizzera, cambiassero. Quindi l'impossibilità di andare a bere il caffè al bar principalmente ha fatto sì che le persone volessero crearsi un po' il loro bar a casa propria e ognuno volesse un po' essere il barista di se stesso, e a questo scopo abbiamo appunto inventato, insomma ci siamo un po' studiati questo prodotto che si chiama proprio barista e che abbiamo concepito proprio per questo tipo di situazione. Ecco, per essere il barista di se stesso a casa propria.
Ma quando per esempio voi fate il caffè a casa con la vostra caffettiera, se la usate ancora con tutte le capsule che ci sono, avete un accorgimento che magari vi andrebbe di ricordare a chi fa il caffè in casa? Un consiglio, un trucco, un segreto in questo caso si può dire?
Io da tempo ho scelto macchina grani e trovo, anche Vittorio è vero, e trovo che sia un ottimo modo. Effettivamente è vero che la macchina inizialmente ha un prezzo diverso rispetto a quelle capsule che si trovano sul mercato, però c'è meno spreco anche di materia e in tazza puoi anche variare un pochino di più con le miscele che noi abbiamo, e io la preferisco in tazza.
Ma questo è anche un consiglio, cioè uno si acquista magari due tipi e li mescola a casa?
Noi diciamo sempre che il caffè è una questione di gusti, quindi ognuno deve gustarlo proprio come meglio crede, nel formato che più ritiene opportuno, con zucchero, senza zucchero, con latte, senza latte, lungo, corto, espresso, quindi ci sono veramente infinite modalità. Io, forse perché sono un po' fissato, ma sicuramente un consiglio che si può dare per garantire sempre un'ottima qualità in tazza è la pulizia della macchina. Bisogna tenere le cose in ordine, le macchine pulite, bisogna fare tutti i passaggi che ormai sono tutti automatizzati per le macchine automatiche da casa, quindi è la macchina che ti dice che cosa devi fare per renderla performante al top, e quindi bisogna fare queste operazioni per avere una qualità eccellente in tazza.
Ancora il tempo di una canzone, intanto noi lasciamo questo cuore dello stabilimento e ci dirigiamo ancora verso il Museo del Caffè.
Fatti mandare dalla mamma a prendere latte, devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho vista uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, e se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te, dai scendi, vieni giù. T'ho vista uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo e gli gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te. Ho bisogno di te.
Siamo saliti al primo piano del museo, c'è già una bellissima passerella con delle vetrate da cui si vede parte di Balerna, ma su questa passerella ci sono dei macinini, ce n'era uno lì per esempio con scritto Macina Caffè Epoca 1885, delle forme affascinantissime che anch'io non avevo mai visto. Ci ha raggiunto ancora Doriana Valsan Giacomo, membro anche del consiglio di amministrazione, nonché parte della famiglia. Infatti i suoceri erano quel Rino e Renata Valsan Giacomo, fondatori nel 1949 di Chicco d'Oro. Doriana, lei è qui da quanti anni, lo dicevamo?
Dunque, dal 1968, se facciamo un calcolo, dovrebbero essere 57 anni.
Una figura importante anche a livello proprio operativo, gestionale, infatti anche responsabile delle finanze di tutta l'azienda. Aveva iniziato come cosa?
Avevo iniziato dopo la scuola di commercio come impiegata e dovevo scegliere su tre possibili datori di lavoro e ho scelto il caffè. Pensavo di rimanere un anno e invece sono qui ancora.
Facciamo un salto indietro con la memoria, il primo giorno di lavoro, è diventata seria in un attimo, cosa ricorda di quel primo giorno?
Se devo dire la verità, sono arrivata in ritardo.
Mamma mia, e non ha portato male però.
Non ha portato male, ma venivo col treno e il treno era in ritardo, per cui non è che ho fatto una bella figura, ho dovuto già scusarmi subito come ho messo il primo piede in azienda.
Siamo proprio vicinissimi a una scrivania sulla quale ci sono altri macinini, altri oggetti di esposizione museale, e anche poco fa mi faceva capire Doriana Valsan Giacomo con una certa fierezza che c'è un bel aneddoto legato a questa scrivania di legno.
L'aneddoto è che è la mia scrivania, la mia prima scrivania che ho avuto, e d'altronde eravamo due in ufficio. Non si poteva non ricordare quale, ma io ho pensato bene di dover mettere...
Aspetta che sta aprendo il cassetto.
Ora, e mi sfugge come si chiama questo apparecchio, che si facevano le etichettine.
Sì, quelle che si stampano per esempio per le bucalettere, che esatto. Faceva un gran rumore, sì, trac, esatto. Che imprime le lettere.
Il mio nome, come se qualcuno me la dovesse portare via.
Allora... Cioè, infatti dentro il cassetto c'è questo Doriana, cioè nessuno le rubi la scrivania.
No, nessuno. E qui ancora.
Mai più avrebbe pensato che sarebbe diventato un pezzo da museo questa scrivania.
È vero.
Sì. Bello, ma questo davvero rende, intanto entriamo nel museo, vero e proprio, rende proprio l'idea della familiarità e dello sviluppo in questi anni anche di successo di un'azienda che è partita con questa filosofia di famiglia davvero. Museo grandissimo, lì un bel tappeto, un altro mobile antico su cui ci sono delle caffettiere, là ci sono dei contenitori in latta del caffè, macinini ancora in vetrina, macchine da caffè. No, questa essendo una mia passione è meglio che non guardo, sennò mi distraggo troppo. Vittorio Maspoli, al museo vengono anche le scuole, no? Possono assistere anche a conferenze, vedo qui c'è una sala conferenze. Cos'è che potremmo dire che qui sorprende anche voi ancora oggi? La cosa che lascia a bocca aperta in questo museo tra le tante?
Ma sicuramente che ognuno ritrova qualche cosa che o gli è appartenuto direttamente o che è appartenuto alla propria famiglia. Tipicamente vengono citati i nonni, quindi la frase che sentiamo spesso è questo l'aveva la mia nonna o questo l'avevano i miei nonni, no? E questo, ti dico la verità, ci emoziona sempre, ma proprio perché appunto questo concetto di famiglia che si è cercato di portare in avanti dagli inizi e che sentiamo molto presente ancora oggi, lo ritroviamo anche in chi viene a visitarci, quindi il caffè è veramente un affare di famiglia.
Eh sì, e poi guarda, neanche a farlo apposta, qua vicino ce n'è una di queste macchine con il braccio sotto, tipo quelle del bar, ma con la leva, e mia nonna l'aveva, vedi, ecco, è proprio una cosa diffusa. Carolina Valsan Giacomo, dal passato al futuro, perché ho visto per esempio sul vostro sito che c'è un bello spazio dedicato al futuro con su il futuro del caffè, noi lo stiamo già immaginando, e anche chi frequenta il sito può inviare delle idee, ma in che senso? Cioè possiamo inventare la nostra miscela di caffè futura?
Bah, diciamo che in quella sezione una persona può scrivere quello che desidera. L'abbiamo pensata un po' così, più in là di quello che immaginavamo con i nostri web designer, da dire: apriamo questo spazio, vediamo se arriva qualcosa di interessante, troviamo anche degli screen per telefonini e computer da scaricare. Sono cose simpatiche, ecco, che aggiungiamo in più a quello che offriamo come core business. Abbiamo creato anche delle simpatiche playlist su Spotify personalizzate per noi, quindi ecco, è proprio così, aperto simpaticamente, e vediamo cosa salta fuori da questo.
No, questo playlist, essendo la radio, mi interessa tanto, anche perché mi pare di aver capito che uno può scaricarsi questa playlist e dire: per il caffè del mattino ascolto quella canzone, per il caffè del pomeriggio quell'altra. Allora guardi, manca pochissimo al termine, pensi a una canzone che potrebbe essere adatta a quest'ora per chi beve un caffè, poi la manderemo in onda come chiusura. Torno a salutare brevemente Doriana Vassangiacomo, che poco fa ci ha raccontato anche la storia, perché di ricordi e aneddoti in apparecchi ne è rimasto in sospeso uno, quello del colore delle confezioni, che adesso è dorato il caffè, la confezione del caffè è dorata, ma non è sempre stata così. All'inizio era caffèrino.
La confezione dorata era stata perché in quel momento avevamo un grafico che era dello studio Gilardi di Lugano, che per lui ha portato questo colore. Per noi sembrava una cosa troppo forte, per noi che eravamo piccolini e così, per cui questi imballaggi color oro sono rimasti dietro alle nostre due scrivanie che accennavo prima. Penso 6 mesi prima di dover decidere, lui settimanalmente chiamava, finché alla fine abbiamo optato per l'oro e siamo veramente contenti, è stata una scelta giusta.
E così è rimasto. Ultima battuta, Doriana Vassangiacomo, quando si trova in un ristorante che beve il caffè, riconosce, a parte che c'è sulla tazzina, ma se non ci fosse, lo riconosce se è il vostro? Perché è veramente difficile forse.
Non sempre, cioè tante volte lo riconosci perché sai che dovrebbe avere quel sapore, e tante volte, nonostante sia il nostro, non è proprio così. Ma
invece di provarlo e dire ma questo è proprio buono, e chiedere qual è, le è già capitato?
No, non lo chiederò, però bevo anche il caffè della concorrenza.
Ecco. Certo. E questo conferma ancora una volta la filosofia aziendale ma anche umana della famiglia Vassangiacomo. Ringrazio i padroni e le padrone di casa che ci hanno aperto le porte, Doriana Vassangiacomo, Vittorio Maspoli, responsabile vendite, e Carolina Vassangiacomo, anche lei tra i responsabili e tra i proprietari della Chicco d'Oro. Ha detto che avrebbe pensato una canzone adatta per il caffè a quest'ora, come consigliano le vostre playlist. Quindi cosa possiamo mandare come canzone finale di questo viaggio nel mondo del caffè?
Allora, noi pensiamo che potrebbe essere ideale mandare A Lovely Day di Bill Withers. Cosa ne dici?
No, se lo dite voi che siete qui nella casa del caffè, va benissimo. Top Swiss tornerà fra 7 giorni. Grazie a tutti, alla prossima! When I wake up in the morning, love. Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Yeah.
bubble of faith. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I
con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss